Più di merda che non tenemos un noleggio, se sennò. Serra intro. Serra intro. Serra intro era sempre più buico. Serra intro era pace di sa conca. In Sabira tocca raccombatti. Non è certo una bruna. Serra intro.
Fuori sono sta compagora!
Buonasera a tutti, siamo RBN Cagliari, stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Diciamo che c'è stato un po' di brutto tempo, siamo arrivati tutti in ritardo.
Il maltempo è fusario per colpa di quello. Comunque, ora alle 19 in punto, insomma, iniziamo.
Esatto, esatto. Corriamo un pochino, per così vi facciamo ascoltare bene tutta la puntata. Luca ci parlerà della religione, della mitologia nuragica, seconda parte ovviamente, della conversione dei barbaricini. Luca, ti passo subito il microfono.
La ringrazio, dottoressa, esimia collega. Allora, quindi esatto, oggi proseguiamo il discorso iniziato già l'altra volta, qualche settimana fa, con parlando della religione, della mitologia nuragica. Nella giornata odierna parliamo in particolare della fine del periodo, diciamo di questo periodo della. Il periodo nuragico, insomma, con la conversione dei barbaricini. Quindi siamo in piena epoca bizantina, e ci sarà come protagonista della puntata il famoso Dux Barbaricinorum Ospitone, il famoso comandante dei barbaricini, che sono per chi non lo sapesse, le popolazioni che vivevano nella zona montuosa della Sardegna, che sta nella zona della, diciamo, nella zona centro orientale della Sardegna, quindi nella zona chiamata Barbagia, montuosa, aspra, e grazie a questa sua conformazione, quindi ha mantenuto più di altre zone la sua, diciamo, la sua forma mentis originaria, quindi quello che i culti che venivano sin da tutta l'epoca nuragica, ma anche prima, che quindi abbiamo detto che già l'epoca nuragica di per sé durava mille anni circa, e quindi ha mantenuto questi culti sino a piena epoca bizantina, dove appunto ci troviamo in un'Europa che era già quasi completamente cristianizzata, che aveva abbandonato le proprie credenze e adottato quelle appunto cristiane. Poi, come vedremo poi alla fine della puntata, non, in realtà non l'abbandonarono poi del tutto, perché comunque alla fine tuttora ci sono tantissime tradizioni che tuttora permangono e sotto altre forme, comunque anche se magari certe usanze vengono attribuite attualmente a dei santi o associate a feste religiose, in realtà poi dietro ci sono festività ben più antiche. Quindi parliamo, vabbè, iniziamo con una piccola canzone per spezzare l'introduzione e poi andiamo nel vivo del discorso, direi.
Perfetto, Luca. Ascoltiamo i grandissimi ZZ Top, i barbutissimi ZZ Top con un classico del rock, ovvero La Grange. A tra poco. Ultra veloce, rieccoci qua perché oggi dobbiamo correre. Luca, a te la parola di nuovo.
Esatto, ma tanto diremo comunque tutto quello che c'è da dire, quindi non preoccupatevi che insomma ci siamo. Allora, quindi riprende il discorso. Gli abitanti della Barbagia, che in periodo cartaginese romano erano conosciuti col nome di Iolesi, appunto perché discendono da Iola, una delle tribù, da Iolao, che è il fratello di Ercole, come abbiamo detto nell'altra puntata. Dato che la Sardegna comunque ha tutti gli eroi, gli eroi da cui appunto si formarono le varie tribù. Che vengono in parte anche dal mondo greco e classico. Comunque, quindi, già nella prima metà del VI secolo, durante la dominazione bizantina della Sardegna, venivano chiamati barbaricini, il termine che esiste tuttora. E il primo testo a indicarli con questo nome è il Codex Justinianus, il codice quindi di Giustiniano. E, dato che la nostra isola costituiva, andava a formare una delle sette province africane, l'imperatore Giustiniano, preoccupato delle continue incursioni delle popolazioni ribelli barbaricine, quindi dall'interno verso le zone costiere più urbanizzate, diciamo, volle che Forum Traiani, al tempo, l'attuale Fordongianus, divenisse di nuovo la sede. Cosa c'era a Fordongianus di famoso, Giulia?
Famosissima terme.
C'era anche il Gobbo che suggeriva, però lo sapeva, diciamo, al pubblico in ascolto che lo sapeva. No, comunque, esatto, le terme che tuttora ci sono. Divenisse quindi di nuovo la sede, come in epoca classica, delle milizie imperiali, per respingere e difendere quindi le popolazioni della pianura che stavano nell'Oristanese e nel Campidano, quindi nella zona sud della Sardegna. Quindi ordinò a Belisario, che era
il è bellissima questa cosa, il prefetto del pretorio.
Grande Giulia, esatto. Quindi il prefetto del pretorio d'Africa. Ordinò quindi a Belisario, che stava a Cartagine, di mandare in Tunisia, comunque di mandare quindi a Forum Traiani, alle pendici delle montagne della Barbagia, diciamo, un contingente militare numeroso quanto era necessario per tenerli a bada. I barbaricini, quindi, come detto prima, professavano ancora una religione di tipo politeista e naturalistica. Quindi, assieme al culto degli antenati e a quello delle forze della natura, che costituiva appunto per loro e poi per noi la fonte di vita, comunque noi siamo parte integrante del mondo che ci circonda. Loro quindi avevano tante divinità, però importanti erano le due figure, la dea madre, dea della fertilità e della maternità, e il dio Toro, il suo compagno, il cui simbolo era spesso scolpito sulle pareti del Domus de Janas e di altre strutture sarde. Entrambe le divinità erano rappresentate anche dai menhir, che sono molto comuni in Sardegna, così come in tutta Europa, che appunto grosse pietre infisse nel terreno. La più alta in Sardegna si trova presso Mamoiada, che misura quasi 7 metri, per l'esattezza 6 metri e 50. In queste pietre, che rappresentavano con le loro forme coniche appuntite e tondeggianti in cima, rappresentavano il fallo, appunto, che è simbolo del toro Giuli, proprio quello che pensiamo noi, insomma. Giuli li stava disegnando adesso sulla sulla lavagna. Comunque no, si scherza. Quindi niente, il fallo, simbolo del toro e quindi della divinità solare, compagno invece della grande madre, che era una divinità di tipo lunare. Si credeva quindi la divinità scendesse ad abitare il menhir, dando il nome quindi di Bettile, esatto, quindi che vuol da Bet El, casa di Dio. Ovviamente, quindi questi menhir finivano per essere ritenuti divinità essi stessi, come specialmente in tempi più antichi, e poi, tra l'altro, il nome corrisponde anche dal fenito Bait Il, cioè Betilo, esatto. Niente di strano allora che almeno sul nome questi menhir, insomma, fossero comuni anche ad altre culture. Alla concezione quindi di questa pietra sacra ci riporta in un certo senso il culto delle rocce, per le montagne, gli alberi, i fiumi sacri, in quanto ritenuti sedi della divinità, del genio, avrebbero detto i romani, genius loci, eccetera, eccetera. Quindi niente, questa al tempo, nel VI secolo d.C., quindi questa nelle zone del centro Sardegna avevano ancora questo tipo di credenze. È a questo periodo che risale quindi la conversione dei barbaricini, in circostanze che non sono comunque del tutto chiare, perché mentre nel resto della Sardegna il cristianesimo si era imposto rapidamente, invece in quella zona, a detta di lettere che poi leggeremo in seguito, invece tutti ignoravano il Dio cristiano e adoravano ancora pietre e ronchi d'albero, per citare il Papa che poi leggeremo. L'imperatore Maurizio, comprendendo che il dominio bizantino dei romani orientali non sarebbe mai stato completo sin quando i barbaricini avessero tenuto questa autonomia, quindi religiosa ma anche culturale, ordinò a Zabarba, che era allora duca o magister militum che risiedeva a Fordongianus, di condurre contro di loro una campagna senza tregua per una completa sottomissione. E questa fu la campagna finale di una lunga guerra iniziata nel 537, con gli uomini dei presidi a lui sottoposti e con l'aiuto di contingenti che sono stati inviati dallo stesso imperatore. In breve tempo Zabarda costringeva gli indomiti montanari a trattare di pace. Ma senza l'intervento del Papa Gregorio Magno, che leggeremo dopo con l'epistola, qua il pubblico presente in sede commenta negativamente il Papa Gregorio Magno. Quindi l'accordo sarebbe stato privo di valore, come accadeva dopo le razzie dell'epoca romana, perché i barbaricini comunque venivano attaccati e costretti da una sottomissione che poi potevano benissimo non rispettare. Poi, prima di parlare quindi del personaggio chiave di questa conversione, che è ospitone, come accennato prima, facciamo un'altra pausa musicale. Giusto, Giulia?
Perfetto, Luca. Ascoltiamo un rock venato di oscurità. Sono i Casual di Barcellona. E questa è Tarde.
Per rimanere in tema, quindi rock velato di oscurità, per rimanere in tema paganeggiante, insomma.
Giustamente pensiamo anche alle pause musicali che si abbinano al tema. Ascoltiamo Tard con i Casual di Barcellona. A tra poco. Su RBN Cagliari stiamo parlando della religione mitologia nuragica, seconda parte, la conversione dei barbaricini. Vi ricordiamo che se volete interagire con noi, mandarci qualche messaggio, chiederci qualche curiosità, potete farlo attraverso il bot di Telegram, redazione RBN, bot Telegram. E ora ripasso la parola a Luca.
Grazie Giuli, rieccoci. Allora, quindi dicevamo che il pontefice Gregorio Magno, approfittando del fatto che Ospitone, capo dei barbaricini, si era convertito al cristianesimo, stava per sottoscrivere quindi con Zabarda il trattato di pace, e gli si rivolge con una lettera per ringraziarlo, per esprimere il proprio compiacimento e la cordiale stima, dandogli la benedizione di San Pietro, testualmente, che è tra l'altro un caso raro nei confronti di persone che non sono del mondo ecclesiastico, caso unico in tutto l'epistolario gregoriano. Ma chi era questo capo militare barbaricino, il capo della cristianità, quindi si rivolgeva con questi sentimenti di rispetto e di cordialità? Ci chiederemo noi, analizzando quindi la lettera di San Gregorio, che dopo, ripeto, leggeremo, capiamo di trovarci davanti non a un semplice capo tribù rozzo e violento, ma a un personaggio autorevole e forse neanche del tutto letterato, come lo descrivono alcuni storici, insomma. Al pontefice Ospitone doveva essere abbastanza noto, probabilmente anche attraverso i legati papali Felice e Ciriaco. Ai suoi occhi il capo barbaricino, soprattutto dopo la conversione, assumeva una posizione di prestigio e di distinzione maggiore a confronto degli altri sudditi agli occhi del pontefice ancora pagani. L'affermazione quindi del Papa contenuta nella lettera, scritta nel maggio del 594, che la totalità della gens, quindi barbaricina, non fosse ancora cristiana, mentre lo era il suo capo, forse magari è iperbolica, magari un po' potrebbe essere un'esagerazione. Non sembra infatti possibile che, noto lo studioso Giola, che nessuno dei sudditi di Ospitone fosse comunque cristiano, perché comunque alla fine terra di confine qualche contaminazione ci può essere. Però sicuramente se il Papa aveva quella visione, quell'idea, insomma, la maggior parte era sicuramente ancora non era cristiano, insomma. E ci si domanda a questo punto come mai e dove Ospitone avesse potuto conoscere la religione cristiana, cioè perché comunque il capo di queste popolazioni fosse cristiano mentre il resto della la stragrande maggioranza della sua gente no. E quindi perché se l'avesse abbracciata pur correndo il rischio quindi di rimanere isolato tra la sua gente. Quindi possiamo avanzare diciamo varie ipotesi. La prima è che Ospitone potrebbe avere risentito dell'influsso della vita orientale verso il cristianesimo di qualche città circostante romana, potrebbe essere quindi già anche la precedentemente citata Forum Traiani, già da tempo sede vescovile e punto di incontro tra l'economia pastorale della Barbagia e quella agricola della pianura. oppure altre ipotesi, la conversione potrebbe essere stata frutto di incontri dopo i lunghi incontri di accomodamento, diciamo, dopo i lunghi contrasti che ci sono stati tra i bizantini e i barbaricini, una specie di garanzia chiesta dai bizantini per avviare delle trattative di pace, come tra l'altro accadeva spesso in vari casi della storia, è accaduto spesso con popolazioni dopo aver perso guerre. E quindi, come potrebbe anche intendere, questa ipotesi potrebbe essere sottintesa alla lettera di Zabarra. Invece Ospitone, l'altra ipotesi è che Ospitone si potrebbe essere convertito grazie all'opera di qualche ecclesiastico della zona, quindi magari i già citati legati papali Felice e Ciriaco, oppure qualche altra personalità della zona, come magari il vescovo di Foltaiani, con la quale Ospitone potrei sicuramente avere contatti diretti. Ultima ipotesi, forse la più plausibile, potrebbe essere quella che diciamo Ospitone è stato diciamo questa è diciamo una secondo lo storico Raimondo Turcas, vabbè, leggo un attimo anche quello che dice lo storico così capiamo meglio. La comparsa improvvisa di Ospitone, scrive, pone quesiti ai quali la documentazione finora conosciuta non consente di dare una risposta sicura. Da chi e da quali circostanze aveva ricevuto il battesimo? Da quanto dice Gregorio Magnosullo sullo scarso impegno dei vescovi nell'evangelizzazione dei pagani e in particolare dei barbaricini, non sembra che la conversione di Ospitone sia da attribuire a qualcuno di loro. Il pontefice romano non avrebbe mancato di rimarcare il fatto con soddisfazione, come vedremo fare nel caso del nuovo vescovo di Ausania, Vittore. D'altra parte, il fatto che Ospitone fosse cristiano non sembra far sorgere nel suo popolo problemi per la sua accettazione come capo. Si direbbe che egli avesse titoli di legittimità per essere il barbaricinorum dux. Se le cose stanno così, non sembra azzardato ipotizzare che il suo caso sia simile a quello di tanti altri principi barbaricini, presi come ostaggi dal governo imperiale, educati alla romana, e perciò anche istruiti nel cristianesimo e battezzati presso la corte di Costantinopoli. Teodorico, futuro re degli Ostrogoti, ne fu l'esempio più celebre, ma come sappiamo anche con i Germani spesso accadevano casi simili, o comunque con tante popolazioni con i quali i Romani entrarono a contatto. E quindi anche Ospitone, magari precedentemente educato a Cagliari o a Cartagine, può essere tirato fuori al momento opportuno con l'intento sia di ottenere dai barbaricini appena sconfitti una condotta più pacifica, sia di avvicinarne la cristianizzazione. In ogni caso, comunque siano andate le cose, resta il fatto che siamo davanti a un momento storico molto importante. E quindi direi di fare una piccola pausa, Giulia.
Perfetto, facciamo una piccola pausa, ascoltiamo gli SPQR con Quadrato. A tra poco. We'll be right back. qua RBN Cagliari, siamo sempre in diretta nel nostro spazio Non Conformi di Via Cervi, abbiamo sempre il nostro bel pubblico che ci ascolta dal vivo. Stiamo parlando di religione e mitologia nuragica, seconda parte, conversione dei barbaricini. Luca, a te di nuovo la parola.
Grazie Giuli, come sempre. Allora, quindi riprendiamo il discorso, quindi ci troviamo in un momento molto importante della storia sarda. Stavamo parlando nel dettaglio quindi di Ospitone, che era il capo, diciamo, dei barbaricini, inteso ovviamente come capo di una confederazione di tribù barbaricine in comune lotta contro i romani, in questo caso romani orientali bizantini, e quindi insomma per questo motivo il Papa gli attribuisce il titolo di Dux Barbaricinorum. Quindi questo fatto della lettera scritta dal Papa lascia intendere il grande prestigio di Ospitone presso tutti i barbaricini, che erano a lui quindi probabilmente sottomessi. Che era, quindi questo fatto sicuramente il Papa era ben informato, infatti insomma si rivolge a lui. E quindi, ma quali potevano essere comunque, ci chiediamo noi, gli impegni di un capo come Ospitone? Diciamo, anche se la lettera di San Gregorio non ne parla, possiamo immaginarli. Quindi, suddivisa in gentes, scrive lo storico Alberto Boscolo, la popolazione della montagna era dedita alla pastorizia e a lavori artigianali e a una ristretta cultura d'orzo e di legumi. Sottoposto a un capo, viveva secondo consuetudini tribali. Si può ritenere che al capo spettasse la ripartizione dei pascoli, il giudizio sulle controversie e la suddivisione dei compiti nei vari lavori. L'indirizzo per la partecipazione dei suoi sottoposti alle fiere, nelle quali si barattavano peli, formaggio e altri ricavati della pastorizia, con prodotti di prima necessità che nelle montagne mancavano. Alle dipendenze del capo, che doveva occuparsi anche della buona manutenzione delle foreste, dovevano trovarsi poi vari armentai per la cura dei numerosi capi di bestiame lasciati al pascolo brado, come tra l'altro accade anche prevalentemente oggi con pecore e capre, che in Sardegna sono abbondanti e sono comunque lasciate in stato, diciamo, semi-libertà, poi si tornano, però... lì pascolano felici, Giulia. Comunque, Giulia è contenta che è la nostra rappresentante della minoranza vegana cagliaritana. Comunque, quindi parlando degli scambi, qualche altro storico specifica meglio che il capo sorvegliava l'esercizio dei mercanti e delle fiere celebrati sul Margo, cioè presso la linea di protezione imperiale, in cui si cambiavano i prodotti della montagna con il frumento, invece si ottenevano altri prodotti che invece in Sardegna mancavano, quindi come avorio, corallo, ambra, sete, bronzi argentati, smalti con fermagli dorati, eccetera, eccetera, che sbarcavano dall'Oriente a Cagliari e che servivano come strumento di scambio per la presentazione delle specie accennate poco prima da parte delle gentes barbarice. Mentre l'esibizione dei prodotti esotici aumentava la loro curiosità e la meraviglia, particolarmente del sesso femminile, quindi gioielli e quant'altro che magari a voi ragazze piacciono tanto, a Giulia specialmente. Giulia preferisce libri e peschi, diciamo anche. Chissà che immagini siete fatti voi, cari ascoltatori di Giulia. Comunque, ai gravosi, diciamo, impegni di carattere economico di cui abbiamo parlato, per Ospitone dovevano aggiungersi anche quelli di carattere politico e militare, come l'articolazione dei rapporti tra le diverse tribù sarde e i rapporti invece tra loro e le genti della pianura, quindi tra i bizantini e i sardi, e poi quindi l'organizzazione delle varie campagne militari. Facciamo un'altra piccola pausa.
Perfetto, Lu. Ascoltiamo adesso i Lombardi Kane, che sono nati dalle ceneri dei primi Lacuna Coil. famosa band goth metal. Nel mentre che parlo, Luca mi parla all'orecchio, io non capisco più niente.
Non all'orecchio, perché poi gli ascoltatori sono maliziosi e pensano male. Parlavo vicino all'orecchio, in prossimità di... Comunque, vogliamo fare anche un saluto a qualcuno che ci ascolta sempre. A chi, Giulia?
A Wally. Tanti saluti a Wally. Anzi, faremo di più. Visto che sabato era il compleanno, tanti auguri Wally, anche se in ritardo, ti dedichiamo questa canzone. Speriamo che ti piaccia. I Kane con Latin Spirit. A tra poco. Eccoci qua, RBN Cagliari, stiamo ancora parlando della nostra magica e bella Sardegna, ovvero la conversione dei barbaricini nella storia della religione e mitologia nuragica. Vi ricordiamo ancora una volta che se volete interagire con noi potete farlo attraverso il bot di Telegram, redazione RBN Bot, e risentiamo ancora a Luca per tante altre cose interessanti.
Esatto, rieccoci. Grazie Giulia, come sempre, per queste presentazioni. Comunque, allora, tornando al discorso della conversione dei barbaricini, quindi abbiamo parlato del capo di Ospitone, del personaggio di Ospitone e della sua della particolarità che comunque aveva, lui era cristiano rispetto al resto dei barbaricini che ancora erano legati alla religione nuragica. E quindi San Gregorio, scrivendo a Ospitone, nella sua lettera lo esorta a favorire la conversione delle sue genti, presso le quali aveva deciso di mandare quindi due ecclesiastici, Ciriaco e Felice. Contemporaneamente aveva scritto a Zavadda, incoraggiandolo della sua intenzione di fare pace con i barbaricini, per citare le sue parole, allo scopo di condurli al servizio di Cristo. Per la qualcosa, continuava sempre Gregorio, mi sono veramente allietato e mi propongo di presentare, se piacerà al potente Dio, i vostri doni al più presto ai serenissimi principi. Con le paci di Ospitone e di Zabarda, le porte della Barbagia si aprirono agli evangelizzatori Felice e Ciriaco. Anche se insomma, gli esiti del loro intervento non furono immediati. È presumibile infatti che l'evangelizzazione sia stata portata avanti da monaci orientali, soprattutto dell'ordine di San Basilio, giunti in Sardegna a seguito dell'esercito bizantino. E fu un'opera molto rispettosa, ci dicono, degli usi e dei costumi che già esistevano, che non fossero in contrasto col messaggio cristiano. E infatti questo ci può fare, cioè può essere appunto la spiegazione di come mai ancora oggi ci sono tante tracce di quello che rimaneva, di quello che c'era al tempo. I missionari quindi seguivano a riguardo una direttiva che Papa Gregorio aveva dato già agli evangelizzatori dell'Inghilterra, di non distruggere gli edifici sacri pagani, ma trasformarli in luoghi di culto cristiano e conciliare le esigenze della nuova fede con le vecchie tradizioni, a cui quindi gli abitanti, i barbaricini, erano ancora legati. Si ebbe così una specie di commistione del vecchio e del nuovo, che appunto succedeva un po' in tutti questi casi, però in questo caso specifico in modo maggiore. E quindi poi, come vedremo poi, i valori tradizionali non furono spenti, ma solo trasformati. Difficoltà notevoli, invece, ai fini della predicazione evangelica, nascevano perché dalle condizioni di vita delle popolazioni sparse nelle campagne, dall'avidità e dall'esosità dei magistrati bizantini che spesso giungevano dopo i predicatori del Vangelo, quindi una prova di questo la lettera del pontefice Gregorio all'imperatrice Costantina, dove accusa le prevaricazioni dei funzionari bizantini che chiedevano imposte supplementari ai pagani, anche quando questi avevano ricevuto il battesimo. Facciamo un'altra pausa e poi io direi di parlare proprio della lettera che il Papa Gregorio scrisse a Ospitone, e andiamo a leggerla.
Ok, perfetto Luca. Oggi vogliamo rendere omaggio a un grande maestro della musica italiana, anche se l'ideologia politica non è la stessa, però visto che due giorni fa era il compleanno, vogliamo comunque farvi ascoltare Franco Battiato. Ci sta anche, dice Luca. La canzone è Povera Patria, perché ultimamente l'Italia sta diventando davvero una povera patria con tutto quello che sta accadendo. Quindi ci sta anche la canzone. Buon ascolto tra poco. Thank you.
patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il dolore. Si credono potenti e gli va bene quello che fa. Come scusare le iene negli stadi, quelle dei giornali, nel fango affonda lo stivale dei maiali, me ne vergogno un poco e mi fa male. La primavera intanto tarda ad arrivare.
Ben ritrovati a RBN Cagliari. Ormai il tempo è quasi finito, quindi passo subito la parola a Luca.
Rieccoci, quindi. Allora, quindi avevamo detto che, quindi dopo aver parlato di ospitone, il capo della Confederazione di Tribù Barbaricine, della lettera che il Papa scrisse indirizzata a lui, leggiamo appunto questa lettera. Allora, inizia così, quindi. Gregorio Ospitone, capo dei Barbaricini, poiché nessuno nella tua gente è cristiano, per questo so che sei il migliore di tutto il tuo popolo, perché sei cristiano. Mentre infatti tutti i barbaricini vivono come animali insensati, non conoscono il vero Dio, ovviamente sto citando le parole del Papa, non conoscono il vero Dio, adorano legni e pietre, tu, per il solo fatto che veneri il vero Dio, hai dimostrato quanto sei superiore a tutti. Ma dovrai mettere in atto la fede che hai accolto anche con le buone opere e con le parole, e al servizio di Cristo, in cui tu credi, dovrai impegnare la tua posizione di preeminenza, conducendo a lui quanti vorrai, facendoli battezzare e ammonendoli a prediligere la vita eterna. Se per caso tu stesso non potrei fare ciò perché sei occupato in altro, ti chiedo, salutandoti, molto cordiale il Papa comunque, ti chiedo, salutandoti, di aiutare in tutti i modi gli uomini che abbiamo inviato lì, cioè il mio fratello, coepiscopo Felice, e il mio figlio Ciriaco, servo di Dio Consolatore, e di aiutarli nelle loro mansioni, e di mostrare la tua devozione nel Signore Onnipotente. Scusate, ho solo cambiato pagina, come si è annullato. Quindi, al Signore Onnipotente, che Lui stesso sia per te un aiuto nelle buone azioni, come tu lo sarai per i servi consolatori in questa buona opera. E tramite loro ti mandiamo veramente la benedizione di Sant'Pietro Apostolo, che ti chiedo di ricevere con buona disposizione d'animo. E quindi dopo questa lettera, appunto, lui accolse i missionari inviati dal Papa, e poi non abbiamo, diciamo, più notizie precise, però comunque da lì a poco, pian piano, in Barbagia la gente si convertì, almeno formalmente, al cristianesimo. Però poi quello che accade in questi casi, che come abbiamo detto prima, in Sardegna ancora in modo più marcato, la gente si convertì comunque spesso solo di facciata, specialmente all'inizio, ma comunque anche tuttora abbiamo in Sardegna, come accennavo prima, tantissime feste, tantissime riferimenti, tradizioni che riguardano il culto dei morti, che riguardano invece magari feste che prima erano svolte, insomma, dedicate a una particolare divinità, ora sono svolte praticamente nello stesso modo, però dedicate a un santo, e quindi comunque questa contrapposizione, che è presente in tutto il mondo cristiano, ma in Sardegna è ancora più presente, con quindi tradizioni che abbiamo visto nel corso di varie puntate, e che vedremo poi anche in altre, insomma, sempre su questi, non su questi schermi, ma su questi microfoni. Poi invece un dettaglio, che in Sardegna, quindi, essendo dominazione bizantina, non c'era il rito, poi dopo, come sappiamo, che ci fu la separazione dalla Chiesa cattolica e quella invece orientale. In Sardegna ci sono anche a livello cristiano tracce della dominazione bizantina, perché ad esempio esiste la festa di San Costantino, che è santo invece solo per gli orientali e non per i cattolici, insomma. Che si trova nel paese, questa festa dove la fanno, giuri, in che paese?
A Sedilo.
Esatto, e quindi io ripasso la parola a Giulia per annunciare un'altra canzone.
Sì, facciamo un'altra pausa musicale e poi ci ritroviamo qua per i saluti finali. Ci ascoltiamo una canzone degli 8 for Breakfast, Scassina, Entra Barrica.
Ok ragazzi, cominciamo con un problema matematico. Quanto fa 5 per 2?
Credo di saperlo io, signor Garibaldi. Sì, con la G.
Ehi, non ci provare, ebreo del cazzo.
Erika, hai detto la parolaccia con la G.
Ebreo? No, cazzo, non puoi dire cazzo a scuola, con la chione del cazzo.
Kyle.
Ma che cazzo dici?
Erika.
Hai appena ridetto cazzo.
Stanley. Kenny.
Che male c'è? Non fa male a nessuno. Cazzo, cazzerò ora, stacca cazzo.
Che rendesti se ti mandassi dal direttore della scuola?
E che rendesti se la mandassi a fare il culo, signor Garibaldi?
Come, che cosa hai detto?
Mi scusi, in realtà quello che ho detto era...
Yeah.
rieccoci a RBN Cagliari, ormai siamo in dirittura d'arrivo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, chi si è potuto collegare più tardi. Ricordiamo che c'è il podcast nel sito di Casa Pound Italia o nel sito di Radio Bandiera Nera, può ascoltarselo tranquillamente. Vi annunciamo la puntata della prossima settimana. Mi si abbassa la sedia, non so perché. Piano piano come parlo mi abbasso, vabbè. La puntata prossima sarà tutta musicale e riguarderà il chitarrista del mio gruppo preferito. Lo dico chiaramente, i Ramones, ovvero parleremo di Johnny Ramone, della sua vita, della sua morte purtroppo, di tante sue curiosità e ovviamente delle sue idee politiche, perché aveva delle idee politiche.
Ma alcuni dicono che non è morto, che è all'Olai adesso, che vive sotto con la barba, sotto falso nome.
Esattamente. Vi ringraziamo ancora una volta per averci ascoltato e vi rimandiamo alla giovedì prossimo. Grazie a tutti, sigla Z0 Alfa, anche se giovedì. Buon ascolto e alla prossima.
Ciao a tutti.